One Podcast.
Stiamo parlando del 1700 e ti chiedo quali erano i cibi che già esistevano e che nel corso del tempo entrarono a far parte della colazione.
Classico della colazione, le brioche e i biscotti. Entrambi esistevano già. Dei biscotti praticamente ne parlano tutti i cuochi dal basso medioevo per tutto il Rinascimento, però fanno parte del pasto, cioè sono il dolce. Sapete che insomma, i dolci non erano necessariamente a fine pasto come facciamo adesso.
Comunque, era durante... tutto molto mischiato, esatto, e confuso.
Però in questa confusione i biscotti c'erano spesso e volentieri, quindi non facevano parte della colazione. Lo stesso la brioche, della quale si racconta un po' di tutto, soprattutto il croissant, come al solito.
Beh, intanto qual è la storia romanzata che viene narrata rispetto al croissant?
Allora, il croissant si racconta che è nato a Vienna nel 1683, durante l'assedio ottomano della città, e questi pasticceri viennesi hanno immaginato questa brioche a forma di mezzaluna, quasi un po' come lo sberleffo nei confronti degli ottomani, che non riuscirono a conquistare Vienna, e quindi insomma fu una sorta di rivincita della pasticceria, non so come definirla in altro modo. Poi questa specialità sarebbe arrivata in Francia tramite Maria Antonietta, la sposa sfortunata, perché poi finì decapitata, di Luigi XVI, quella che è famosa nella storia per dire il popolo non ha pane e che mangia le brioche. Le brioche erano i croissant. Non è vero, non l'ha mai detta.
Non risulta da nessuna parte.
E fa parte della costruzione negativa del personaggio. Hanno costruito il mostro e le hanno attribuito anche questa frase, ma non l'ha mai detto, ovviamente.
E possiamo anche dire che tutti questi pasticceri indaffarati durante l'occupazione di Vienna a fare brioche a forma di mezzaluna come sberleffo per gli occupanti ottomani è un po' forzata.
Sì, ma fra l'altro poi ci sono anche i pasticceri veneziani che dicono le hanno fatte loro. Vienna in quel momento sembrava piena di pasticceri che non avevano altro da fare che prendere in giro gli ottomani che stavano assediando la città. Insomma, non sta in piedi, dai, è inutile.
È un'invenzione della tradizione.
Direi proprio di sì.
Tornando invece ai biscotti, che abbiamo detto esistevano già dal basso medioevo, io credo che valga la pena dire qualcosa in più, perché per noi italiani i biscotti hanno un ruolo significativo.
Sì, guarda, è una storia paradossale per certi versi, ma è una storia importante nell'industria italiana. Ci sono alcune marche, penso a Lazzaroni, Gentilini, nate alla fine dell'Ottocento, che facevano prodotti di grandissima qualità, ma li facevano per l'esportazione, cioè quindi noi producevamo i biscotti per la colazione di qualcun altro. E insomma, questa è, se vuoi, una cosa abbastanza strana. Le cose sono cambiate e abbiamo cominciato a consumare anche noi biscotti nel secondo dopoguerra, col boom economico, carosello, e allora sono arrivati anche le fette biscottate, il burro, la marmellata, sono prodotti che in realtà appunto gli italiani non associavano necessariamente alla colazione. E poi è arrivato Mulino Bianco, che è arrivato dopo il carosello in realtà, e che però appunto si è reinventato un passato e l'ha unito alla famiglia moderna, quindi c'era questo mix tra passato e futuro, presente quantomeno, e ha creato un nuovo mito e soprattutto nuovi prodotti che hanno incontrato un grande successo sul mercato.
E al riguardo uno storico importante, John Dickey, racconta nel suo libro Con gusto, storia degli italiani a tavola, la genesi dell'iconografia del Mulino Bianco, spiegando come nel 1989 esistesse già sulle confezioni, ma i pubblicitari si inventarono e ritinteggiarono, rimisero in sesto un vero e proprio mulino in Toscana, in un paesino chiamato Chiusdino. Si inventarono questa famiglia con papà giornalista, mamma insegnante, due bambini, il nonno, e l'idea era quella un po' di incarnare attraverso la loro storia, raccontata in tanti mini episodi, la seconda casa dei sogni di milioni di consumatori italiani. Il paradosso fu che tra il 1990 e il 1996, a seguito di uno spot famosissimo girato da Tornatore con le musiche di Ennio Morricone, davvero un sacco di italiani da tutte le parti d'Italia si misero a cercare questo mulino, rimanendo poi delusi perché era praticamente un set cinematografico fatto un po' di cartongesso, polistirolo, e però veniva visitato come una forma di pellegrinaggio.
Quindi diciamo il monumento alla colazione, non so se possiamo dire così.
Il monumento alla colazione, come tu ci hai spiegato tante volte, anche alla ruralità di ritorno come mito dell'Italia genuina. Ti è piaciuto questo assaggio? Ascolta il 25° episodio di Doi, la colazione.